Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi parliamo con Walter Falgio, giornalista professionista, presidente e fondatore dell'Istituto Sardo per la Storia dell'Antifascismo e della Società Contemporanea, e inoltre ospite per il libro di Antonio Guerau al Festival Frangios. Benvenuto Walter.
Grazie, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, buongiorno.
Partiamo da La Resistenza di Geppe, diario di un giovane sardo che scelse di combattere per la libertà e la democrazia. Ci può parlare del libro?
Il libro riporta la memoria di Antonio Guerau, appunto, nome di battaglia Geppe, la memoria di un partigiano, comandante partigiano per l'esattezza, che è stato operativo durante la resistenza nella pianura del Modenese, esattamente nella cosiddetta quinta zona della pianura del Modenese, con al centro il comune di Spilamberto. La sua attività di combattente antifascista è stata rielaborata e trasferita appunto sulla carta attraverso anche una lunga operazione di riflessione, una lunga operazione anche di attenta e lunga operazione di scrittura che Guerau ha deciso di mettere in campo solo dopo più di 50 anni di silenzio e di oblio. Questa memoria è stata recuperata e trasferita anche attraverso il mezzo cinematografico, ed è anche diventato un film che un gruppo di giovani ricercatori, all'epoca io facevo parte di questo gruppo, ha organizzato, ha seguito e ha poi pubblicato nel 2012.
Quali sono state le maggiori difficoltà nel curare le pagine di un diario di tale importanza?
Prima di tutto, come dicevo, l'operazione di raccolta della memoria è stata un'operazione lunga, un'operazione che è durata anni, perché naturalmente il rapporto con Guerau era un rapporto complicato. Forse l'ostacolo più importante che abbiamo dovuto superare è stato quello di guadagnare la fiducia del comandante Guerau. Quando lui ci conobbe, come dicevo, quando conobbe il gruppo che era costituito, lo dico, da Laura Stocchino, Francesco Bacchis, Francesco Capuzzi e il sottoscritto, noi eravamo dei giovani laureati, giovani ricercatori e naturalmente a lui sconosciuti. Quindi forse la cosa più complicata, dicevo, è stata quella di raccogliere e guadagnarci la sua fiducia. Come siamo riusciti a far questo? Con un lento una raffinata interlocuzione. Cioè noi abbiamo, come si usa dire, pesato le parole con lui. E lo abbiamo fatto parlare, lo abbiamo ascoltato e nel fluire della sua testimonianza, esattamente così come lui l'aveva pensata, l'aveva organizzata nella sua memoria, sono emersa una storia importante, la storia di un comandante partigiano sardo inserita nella più ampia storia della resistenza antifascista durante la Seconda Guerra Mondiale, tra l'8 settembre del 43 e il 25 aprile del 45.
E quali ritiene che siano i momenti più drammatici descritti nel diario?
Certamente il momento più drammatico è stato quello seguito alla cattura del comandante partigiano. Il Guerau è stato catturato dai tedeschi, da una formazione antipartigiana composta da militari altoatesini che erano in grado di comprendere l'italiano, di comprendere e parlare l'italiano e di comprendere e parlare il tedesco perfettamente. Lui è stato catturato e torturato con l'intenzione ovviamente di costringerlo a parlare, a rivelare intanto l'articolazione delle basi partigiane nella pianura modenese dove lui era operativo e ovviamente i nomi dei suoi compagni di battaglia. Ecco, le torture sono state davvero molto dure, torture che lui, gli effetti di queste torture lui li ha subiti per tutta la vita. Nel libro sono descritte queste torture e devo dire, quando noi per la prima volta abbiamo ascoltato le sue parole, le parole che riproponevano questi momenti drammatici, siamo rimasti molto colpiti. C'è da dire che Garau non ha mai rivelato nessun dettaglio dell'organizzazione della guerra partigiana del Modenese e tantomeno ha rivelato nomi. Per questo ha rischiato di essere deportato. Sappiamo che, come appunto è ricordato nella memoria, che poi è riuscito ad evadere dal carcere dove si trovava a Verona e a riprendere la lotta.
Antonio Garau ricorda la significativa partecipazione delle donne italiane alla battaglia per la libertà del paese. Anche lei è d'accordo sul fatto che la loro azione è stata poco riconosciuta dalla letteratura e dalla storia partigiana?
Nino Garau è un ragazzo, tra virgolette, ovviamente del 1923. È morto nel 2020 e ha fatto tempo e ha voluto con determinazione ricordare il ruolo che hanno rappresentato le donne nella guerra di liberazione e lo ha fatto, devo dire, senza retorica, al di là dei luoghi comuni, lo ha fatto riconoscendo il valore dell'impegno delle donne, riconoscendo i rischi che le donne hanno compiuto, hanno assolutamente, nei quali sono imbattuti, riconoscendo anche la gravità, la difficoltà delle operazioni nelle quali venivano coinvolte. Lui sottolineava sempre questo aspetto. Le donne che a volte erano staffette, ma è bene sottolineare che ci sono state anche tante donne combattenti, donne staffette partigiane, ci sono state tante madri di famiglia che hanno assistito i partigiani nelle proprie case e così via. Insomma, i ruoli sono molteplici, parliamo dei ruoli anche e qui ci inseriamo nel più ampio discorso della resistenza civile, no? I ruoli che poi la popolazione ha assunto in questa grande battaglia contro il nazifascismo. Ebbene, lui raccontava sempre l'episodio di una staffetta partigiana che trasferiva documenti importanti tra le basi partigiane e questo la faceva totalmente disarmata, quindi comunque maggiormente esposta anche ai rischi. Questo significava tanto coraggio, significava abnegazione e significava naturalmente il fatto che queste donne, come tante altre, sposavano i valori della libertà e dell'antifascismo al punto tale da mettere a repentaglio la propria vita.
Lei è anche un appassionato e studioso di storia e scrive spesso riguardo la Sardegna. Ha in programma altri libri relativi alla storia sarda?
Certamente sì, l'Istituto Sardo per la Storia dell'Antifascismo della Società Contemporanea, che è un istituto di ricerca, è anche un istituto di ricerca che si occupa di ricerca storica, che è associato alla rete degli istituti, alla rete nazionale degli istituti per la resistenza, che è appunto la rete Barri. la rete è fondata da Ferruccio Parri, si occupa anche di storia della Sardegna contemporanea. Appunto l'acronimo indica questo. E la nostra abbiamo una collana scientifica che ha pubblicato vari lavori sulla storia militare, sulla storia dell'amministrazione pubblica, sulla storia sociale. E il prossimo nostro impegno riguarda la pubblicazione delle memorie di un patriota risorgimentale, esattamente di Gaspare Sinali, che è stato anche tra i tanti incarichi che ha ricoperto a cavallo, diciamo, dell'Unità d'Italia, è stato anche presidente della Corte dei Conti, senatore, varie volte ministro. Gaspare Sinali è stato in Sardegna a metà dell'Ottocento come esule, e ha lasciato anche lui una memoria sulla sua esperienza sarda, che è durata poco meno di 2 anni, e noi questa memoria la stiamo riproponendo con anche un profilo biografico del personaggio. Quindi ancora una volta si tratta dell'uso ovviamente comparato delle memorie con la finalità di effettuare, di portare avanti la ricerca storica.
Cosa pensa del panorama letterario italiano odierno? C'è ancora spazio e apprezzamento da parte dei lettori per queste tematiche storiche?
Questa è una domanda molto complicata. Io credo che l'apprezzamento per la storia passi attraverso soprattutto l'apprezzamento per le modalità con le quali si riesce a trasmettere i contenuti della storia. Gli istituti per la resistenza, e quindi mi incarico, noi ci incarichiamo di far questo, devono naturalmente esplorare nuovi strumenti per comunicare i contenuti della ricerca storica, che non sono esclusivamente quelli del saggio scientifico o della ricerca in senso stretto, no? Ma per esempio anche quello che voi state utilizzando in questo momento, che io ritengo estremamente efficace, che è il podcast, che sono gli strumenti digitali, che è tutto ciò che ruota attorno alla trasmissione dei contenuti con i supporti digitali. Ecco, se noi riusciamo ad affrontare questa sfida e a trovare degli strumenti che siano fruibili in maniera agile ma anche efficace, naturalmente nel rispetto poi della validità dei contenuti, sia chiaro, nel rispetto della validità dei contenuti, lo sottolineo, ecco, sicuramente riusciamo a raggiungere molti più lettori, molti più ascoltatori, molti più utenti di quelli che potremmo raggiungere con un saggio tradizionale pubblicato magari su una rivista scientifica. In questo senso credo che esista un potenziale grande bacino di ascoltatori, di fruitori della cultura. Io credo che è soprattutto tra i giovani, perché lo dico con un atteggiamento estremamente aperto e di fiducia. L'errore più grande da parte dei ricercatori, degli studiosi, è quello di non accettare queste sfide chiamiamole non tanto di divulgazione in senso stretto, ma di trasformazione, trasferimento dei propri contenuti, dei contenuti che vengono elaborati attraverso nuovi strumenti. La divulgazione è poi un altro campo ancora differente. Io lo dico facendo salvo il valore della ricerca scientifica, che naturalmente, come sappiamo, è fondamentale in tutte le società moderne.
Bene, in chiusura, cosa le ha lasciato questa ultima esperienza? Come è stato occuparsi di questo libro che rende pubblici i ricordi del partigiano Guerau?
È stata un'esperienza che mi ha formato, che ha cambiato la mia vita. Io ho conosciuto Nino Guerau nel 2005, e da allora devo dire che le sue parole, i valori che lui ha trasmesso le modalità, i contenuti, la sua grande coerenza, ecco, perché era un uomo profondamente coerente con i valori dell'antifascismo, con i valori della libertà, con i principi di libertà, di eguaglianza, di parità dei diritti, i principi per i quali lui appunto ha combattuto. Ecco, tutto questo patrimonio straordinario che lui ci ha lasciato e che noi in qualche modo speriamo con un minimo di efficacia stiamo cercando di raccogliere, di trasmettere, hanno inciso profondamente sulla mia formazione. Questo patrimonio ha inciso profondamente nella mia formazione, quindi è un incontro straordinario, è uno di quegli incontri che cambia la direzione di un'esistenza. Io spero di poter continuare a trasmettere i valori, le parole e anche, come dire, aggiungiamolo, il grande patrimonio ideale e morale che Garau ha incarnato degnamente. Ecco, spero solo questo, spero di poterlo fare degnamente, spero di poterlo fare sino a che ho un filo di voce e spero di essere ascoltato. Ecco, questo è l'obiettivo che ci poniamo ed è anche un po', come dire, la finalità di istituti come quello che mi onoro di presiedere, come gli istituti per la resistenza.
Ringraziamo il giornalista Walter Falzo per la sua disponibilità.
Grazie a voi, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
E vi ricordo che potete ascoltare queste e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it e su Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.